fiori di aprile. Un podcast di Radio Popolare in collaborazione con ISREC Bergamo. Secondo episodio. I fascisti che l'Italia non rispetta più.
Perché non operà?
Che nessuno più rispetta, è l'Italia un bisogno. Che nessuno più rispetta, è l'Italia un bisogno.
Matteotti, Matteotti, grande martire d'Italia, Mussolini con le gambe all'aria, lo faremo fucilare. Mussolino traditore, che all'Italia fa terrore, Matteotti, uomo d'onore, lo faremo incoronar. Matteotti, uomo d'onore, lo faremo incoronar.
La canzone si chiama Rosa Stella ed è un miscuglio di Avanti Siam Fascisti, Giovinezza, Lili Marlene, ma con testi antifascisti. Arrivateci anche grazie al lavoro del Popolario di Walter Biella, che dal 1979 ha registrato decine di cantrici del repertorio popolare bergamasco, canzoni d'amore, di lavoro, di lotta. La distanza del tempo ci ha fatto dimenticare cosa volesse dire occupazione militare, coprifuoco, posti di blocco, requisizioni, lavoro forzato, oltre alla guerra e alla soppressione delle libertà a cui già il fascismo aveva provveduto. Per l'Alta Valseriana significa un presidio della Wehrmacht all'Hotel della Presolana a Bratto, dove c'è anche l'oratorio dell'Immacolata che viene trasformato in casa di riposo per i militari tedeschi in licenza dal fronte orientale. Sul Pizzo Camino, al rifugio Coppellotti, c'è una scuola di guerra per ufficiali tedeschi e al Giogo della Presolana c'è la Todd, l'ente delle grandi opere dell'esercito tedesco che sta costruendo la Blaue Linie o Barriera delle Alpi, una linea fortificata di gallerie, casematte, trincee per impedire alle forze anglo-americane di attraversare le Alpi. La stanno costruendo in tutta fretta 2000 uomini, al lavoro coatto, ma retribuito. E poi c'è la Guardia Nazionale Repubblicana, l'esercito della Repubblica Sociale, col suo comando per l'ordine pubblico, destinato alla lotta antipartigiana, con distaccamenti in tutti i grandi paesi. Dall'ottobre del 44 arrivano anche 1600 uomini del battaglione Tagliamento, a cavallo tra Valseriana e Val Camonica, e sul passo della Presolana, dove hanno un piccolo presidio di 50 uomini.
E qui trovarono alloggio questi repubblichini, requisirono appunto l'albergo e il proprietario, Sandro Franceschetti, che era originario di Dezzo di Scalve e che gestiva l'albergo, volenti o nolente dovette arrendersi all'occupazione dell'albergo. Qui ci furono alcuni fatti d'armi, fra cui un assalto all'albergo dei militi della partigiani della 53 con due morti tedeschi, e poi i militi della Tagliamento operavano nei paesi della valle qui sotto. La Tagliamento è fra tutte le formazioni della Repubblica Sociale, perlomeno per quanto riguarda la Lombardia, fu la legione che compì con più ferocia il compito di repressione. Sicuramente in queste zone, ma penso anche nel Biellese, penso anche nelle zone del Vercellese, tutti gli eccidi compiuti dalla parte di là vennero dalla Tagliamento, ecco, che aveva stabilito la sua sede verso la fine del 44 a Pisogne, che è il paese appena al di là del lago, di fronte all'Overe, no? E si erano messi lì e quindi poi suddivisi in varie compagnie, avevano il controllo di una parte della Val Camonica, di questa parte del Bergamasco, e andavano giù poi verso Clusone, nella direzione della Valle Seriana. Ecco.
La Tagliamento è formata in primis dal 63° Battaglione Mussolini, in gran parte camicie nere, che l'8 settembre 1943 a Frascati giurano fedeltà al Terzo Reich hitleriano nelle mani del maresciallo Kesselring. La Repubblica Sociale non esiste ancora e la Tagliamento viene inglobata alla seconda Fallschirmjägerdivision, il gruppo d'assalto di paracadutisti che il 12 settembre libera Mussolini sul Gran Sasso. Al 63esimo si unirà il primo battaglione Camilluccia nel marzo del 44, formato da giovanissimi leve. Nel frattempo però la Tagliamento ha già iniziato a svolgere il suo compito. Quale? Ce lo spiega Andrea Piuselli, ricercatore dell'ISREC.
La Tagliamento non fu mai impiegata in operazioni contro gli anglo-americani. Non combatté mai a fianco dei tedeschi contro le truppe anglo-americane. Fu sempre impiegata in operazioni di controguerriglia. Queste operazioni erano finalizzate primariamente a garanzia della sicurezza delle forze armate tedesche e della stessa occupazione. Controguerriglia non vuol dire solo l'individuazione e l'annientamento delle formazioni partigiane, vuol dire anche l'esercizio scientifico del terrore nei confronti delle popolazioni civili, mirante a spezzare il legame di solidarietà tra le formazioni partigiane e la popolazione del territorio in cui operano. È ovvio che questo terrore non si esercita solo con gli ammazzamenti diretti, non si esercita solo con l'esposizione dei cadaveri. Spesso i militi della Tagliamento impiccano i corpi o infieriscono sui corpi dopo che i nemici sono stati uccisi, si esercita anche minando le condizioni stesse di sussistenza di popolazioni già comunque indebolite dalla guerra. Quando si usa l'espressione lasciarsi dietro di sé una scia di sangue e la si applica alla Tagliamento, non è solo un'espressione retorica. Possiamo prendere uno tra i tanti documenti, tra l'altro un documento redatto da un commissario prefettizio, quindi un'autorità civile della Repubblica Sociale Italiana, in cui si parla degli danni prodotti da un rastrellamento condotto dalla Tagliamento nella piana di Valdagno, in provincia di Vicenza, dal 12 al 17 settembre del 1944. È un elenco: 567 fabbricati distrutti, 1917 persone senza casa, 640 capi di bestiame e 4.695 animali da cortile asportati, 40 partigiani fucilati, 20 civili uccisi.
La Tagliamento viene mandata a cavallo tra la Val Camonica e la Val Seriana perché i partigiani stanno cominciando a essere troppo efficaci. A fine agosto il presidio tedesco di Bratto è assaltato dalle C9 delle Fiamme Verdi di Schilpario. A settembre C9 e Brigata Camozzi fanno saltare i ponti di Nossa e quello tra Rovette e Castione, mentre un gruppo di partigiani saliti da Lizzola attraverso la galleria della miniera assalta i nazisti al presidio della miniera e dei lavori della Todd. Un altro ancora attacca il rifugio Coppellotti. È il massimo momento di guerriglia. Il contrattacco sarà affidato alla Tagliamento, che partecipa alla repressione della Val di Scalve già nell'ottobre. I partigiani fratelli della Val Camonica così scriveranno agli alleati:
nostri mezzi non permettono ulteriore resistenza se non portate vostro aiuto.
Siamo a Castione della Presolana, qui è la Val di Tede, si apre quella valle di là, vengono ammazzati due così. Uno era un giovane praticamente che sì, si potrebbe definire nelle graduatorie, quelli che vengono chiamati patrioti, insomma, simpatie, ma non proprio un partigiano vero e proprio. E l'altro invece era semplicemente un irregolare, uno che si era andato a nascondere. perché era di leva e quindi temeva di essere catturato e mandato a compiere il servizio militare, che si era nascosto e in un pozzo viene catturato. Vengono uccisi, portati in questo paese, appesi a queste travi e lasciati esposti con l'ordine alla popolazione che se avesse tentato di tirarli giù, diciamo, poteva incorrere in punizioni molto serie, esemplari. Poi rimangono ore esposti. A un certo momento la pietà popolare deciderà comunque di sganciarli, di tirarli giù. Però ecco, è un segno abbastanza eloquente del terrore che l'attagliamento portava in queste zone, che non era solo l'uccisione, non era solo l'eliminazione del nemico, ma era anche, come dire, l'esposizione dei corpi, che era anche la violenza che veniva fatta ai morti, un messaggio alla popolazione: li ammazzano qui, li ammazzano sulla piazza, per esempio, di Bondione, Bono e Campanella avevano postato una radio clandestina in quella zona, c'è il rastrellamento dei militi dell'attagliamento dalla Presolana che vanno a finire là, a colpo sicuro, perché chiaramente gli è stato indicato, perché erano su in alta montagna, non erano proprio lì vicino al paese. Li portano in piazza, giù, li fucilano lì, dopo aver schierato tutta la popolazione a assistere ancora una volta all'esecuzione. Ecco, questo reiterarsi di questi gesti, di queste violenze, di queste, hanno come scopo proprio quello di intimidire, di fare paura, di far agghiacciare il sangue nelle vene.
Entra nella prigione il diletto prefetto con voce di nozione, sveglia quel giovinetto, mentre sveglia.
L'8 novembre, in seguito a una scaramuccia tra un partigiano e un ufficiale nel bar della frazione di Corti del comune di Costa Volpino, i militi dell'attagliamento saccheggiano e incendiano 40 case, uccidono l'oste gettandone il corpo nel fiume Oglio. Il 17 novembre c'è l'attacco al presidio partigiano della 53esima Garibaldi alla Malgalunga, con la fucilazione poi a Costa Volpino di 6 partigiani, tra cui Giorgio Paglia, che rifiuterà il salvacondotto proposto dai fascisti perché è figlio di un eroe della guerra coloniale in Etiopia e si farà fucilare per primo coi compagni. L'inverno del 44 è così duro che nel Chronicon della parrocchia di Castione il parroco annoterà:
in questo inverno quante burrasche, scorrerie, rastrellamenti, torture ai nostri giovani da parte delle brigate fasciste.
In questo paese nasce appunto un giovane che si chiamava Mosè Piccardi, che entra a fare il partigiano nella brigata GL Comozzi, Castione, Fino del Monte, Rovetta, poi più vai giù verso Crosone, il terreno d'elezione della brigata GL Comozzi. Qui fra l'altro in questo paese c'era un prete, un curato, Don Zambelli, che diventa a un certo momento quasi il cappellano della Camozzi. Mosè Piccardi viene catturato dai fascisti in uno scontro in Alta Val Brembana, arrestato, portato a Bergamo, subisce i pestaggi di una violenza inaudita, viene massacrato letteralmente, finché a un certo punto parla, dice: io ho scritto un libretto su questo ragazzo perché avevo letto con attenzione uno dei pochi documenti che noi abbiamo di interrogatori condotti dall'attagliamento nei confronti. Questo era condotto dalla banda Resmini, ma vero e proprio verbale dell'interrogatorio, nel quale a domanda risposta uno ti viene chiesto e tu dici. È interessantissima la risposta di questo ragazzo, il quale è proprio sfinito dalle angherie, dalle violenze che continua a subire, A un certo momento si mette a parlare, ma tutta la, come dire, la confessione, chiamiamola così, tutte le cose che racconta, poi leggere bene, sono o parzialmente vere, un poco si contraddicono una con l'altra, sbaglia i nomi, dice non mi ricordo il nome di battaglia per non far individuare meglio, è tutta una confessione sicuramente reticente, ma anche, se si potesse dire, intelligente, di uno che ormai ha capito che non ce la fa più, che deve parlare, ma che però cerca di limitare i danni del fatto che lui parli. José Picardi viene poi, finito le torture che gli vengono inflitte, viene portato in Val Calepio in un'azione di rastrellamento che i militi compiono, e ammazzato durante questo rastrellamento, buttato lì sulla strada verso Villongo. E qui finisce la storia umana di José Picardi. A me questa storia aveva particolarmente colpito, perché io ho sempre sostenuto che guai a noi a esprimere quei giudizi che tante volte io ho sentito e che tante volte mi hanno fatto male, che chi ha parlato è un traditore, e si usano i termini alcune volte anche più spregevoli, proprio senza mai una volta tenere presente che ci sono dei limiti umani, soprattutto quando subisci torture, violenze, che è difficile dire a se stesso fin dove tu ce l'avresti o non ce l'avresti fatta a tacere, e che quindi dare termini infamanti a un ragazzo perché a un certo momento parla, dice, mi sembrava una valutazione, ecco, e l'ho scritto, ma l'ho scritto raccontando quello che mi pare ancora una volta l'elemento positivo, che quando si tratta di presentare la domanda per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, ovviamente c'è una difficoltà a chiedere che qualifica dai a José Picardi. Ma a quel punto cosa emerge? Emerge che i compagni della formazione di José Picardi chiedono che venga riconosciuto partigiano, e hanno una sorta, si impuntano, hanno una sorta di ribellione dicendo: ma perché mai non lo volete riconoscere? Sarebbe questo che noi dovremmo raccontare della resistenza, perché è un segno di una civiltà altissima. Questi ragazzi che lui ha anche addirittura alcuni denunciato, non ne ha fatto magari con precisione il nome, ma ha fatto intendere che a Castione ce n'erano due o tre, sai, per chi di mestiere faceva il repressore e lo spione non era difficile individuarli. Ma questi stessi dicono no, voi lo riconoscete come un combattente, come me, come l'altro, come quell'altro, perché noi non siamo disposti, ecco.
C'è una nota del comando dell'attagliamento indirizzata a Benito Mussolini il 30 dicembre 1944 che spiega bene come si divarichino gli interessi tra tedeschi e fascisti, e dice così:
nella zona di Edolo persiste la nota situazione di reciproco rispetto tra fuorilegge e comando germanico. La zona è diventata conseguentemente rifugio di banditi e ricercati che ivi si recano per sfuggire ai rastrellamenti che avvengono in altre zone. Al Tonale sono concentrati e addetti ai lavori di fortificazione circa 3.000 uomini che si ritengono indipendenti e palesano apertamente la loro avversione per la RSI. I germanici non vengono toccati, ma se nella zona i banditi riescono a catturare militi o fascisti, li uccidono.
Quindi i repubblichini vedono e temono la zona grigia che nel comando tedesco è perfettamente interpretata dal comandante generale delle SS, Fritz Langer. Gli antifascisti, d'altronde, hanno meno problemi a trattare coi tedeschi che con loro, non solo per una questione di fiducia, ma soprattutto perché è in corso una guerra civile e i tedeschi prima o poi se ne andranno. Coi fascisti, invece, bisognerà fare i conti comunque.
Gli ultimi mesi di Langer sono i mesi classici del dopogiochista. Lui non compie più azioni dell'evidenza che avevano avuto quelle dell'autunno o dell'estate. Se ne sta a guardingo, in un certo senso se ne sta. Ma negli ultimi mesi, proprio la primavera del 45, noi non abbiamo particolari interventi da parte delle SS o di Langer. Cerca di mantenere questo stato di non belligeranza assoluta, di arrivare alla fine senza drammi, prima di tutto personali, ma anche poi per le formazioni che lui comandava. E quindi direi è la solita ambivalenza del personaggio, che anzi, che da un certo punto di vista cresce, aumenta. È il periodo, per esempio, che lui stringe molto più forte i rapporti con la curia. È il periodo dove alcuni personaggi come Monsignor Cortesi e alcuni dei prelati più in vista stringono con lui dei rapporti anche quasi di amicizia, di confidenza. In questo senso è abile fino agli ultimi giorni, ma lui sarà abile anche dopo il tentato suicidio che mette in scena, no? Questa pistola che però non prende nulla di vitale, che però vuol dire per lui il ricovero in una clinica, anche qui quanto era concordato, perché il vescovo di Bergamo è fra i primi ad andare a trovarlo. Che accordi c'erano stati nei giorni precedenti la liberazione? Bruno Quarti, che diventa primo questore di Bergamo e che tratta però già molte settimane prima la resa dei tedeschi. Langer che cattura Quarti e lo porta a Bergamo nel carcere del Matris Domini, ma Quarti che va e esce. L'incontro qui in Valseriana, al quale partecipa Langer, i comandanti della formazione partigiana, e Quarti per trattare la resa. Come vi arrendete? Vi dobbiamo sparare addosso fino all'ultimo momento o fate i bravi? E la resa a Bergamo vuol dire quello, perché non ci sono fatti cruenti di tedeschi ammazzati, io non ho mai sentito raccontare. Riusciranno a andarsene.
La mattina del 28 aprile i comandi tedeschi firmano la resa. Ma la guerra non è finita. Fiori d'aprile, un podcast di Radio Popolare in collaborazione con ISREC Bergamo, Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Regia di Claudio Iampaglia. Testi di Claudio Iampaglia ed Elisabetta Ruffini. Montaggio Nicolò Guffanti. Voce narrante Angelo Bendotti e Andrea Piuselli, con il contributo di Luca Parena e Marcello Lorrai. Musiche: Rosa Stela, cantata e suonata da Maite All Star per gentile concessione di Arpioni, e Maite, Bergamo Alta Social Club. Musiche dalla raccolta Popolario a cura di Walter Biella. Loro si chiamano Fascisti, Gloria Gloria Matteotti, Spunta l'alba al 16 luglio, Il terribile, Naufragio del vapore Sirio e La pastorella di Casnigo, suonate al baguette da Walter Biella. Improvvisazione alla batteria di Roberto Zacca Cirillo.